Oggi cominciamo un nuovo seminario intitolato I problemi della Chiesa Apostolica nelle Epistole di Paolo. Il titolo di questo primo studio è il seguente: Panoramica del primo secolo dopo Cristo. Vogliamo leggere il testo di riferimento. Atti capitolo 6, dal versetto 1 al versetto 4. In quei giorni, moltiplicandosi il numero dei discepoli, sorse un mormorio da parte degli ellenisti contro gli ebrei, perché le loro vedove erano trascurate nell'assistenza quotidiana. I dodici, convocata la moltitudine dei discepoli, dissero: non è conveniente che noi lasciamo la parola di Dio per servire alle mense. Pertanto, fratelli, cercate di trovare fra di voi sette uomini dei quali si abbia buona testimonianza, pieni di Spirito Santo e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Quanto a noi, continueremo a dedicarci alla preghiera e al ministero della parola. In quei giorni, dice il libro degli Atti, quali giorni? Giorni lontani, giorni del primo secolo dopo Cristo, pochi anni dopo la morte di Gesù e la sua ascensione al cielo. In quei giorni, moltiplicandosi il numero dei discepoli, sorse un problema. Ecco, sorgono subito i problemi nella Chiesa, problemi di comunicazione, problemi di convivenza. Una sintesi generale del seminario è la seguente: il testo che abbiamo appena letto evidenzia uno dei primi problemi che la Chiesa Apostolica dovette affrontare all'inizio della sua storia, cioè l'assistenza ai poveri. Problema risolto con l'istituzione della diaconia. Mentre gli apostoli portavano avanti il ministero della predicazione del Vangelo, la diaconia si occupava delle vedove, degli orfani e degli altri poveri. Non è che però i diaconi e successivamente le diaconesse si occupassero solo esclusivamente di questi problemi di ordine secondario di fronte alla predicazione dell'Evangelo, perché abbiamo per esempio Stefano, che era eloquente, un grande predicatore dell'Evangelo, che fu il primo martire di Cristo, e anche Filippo, che compiva miracoli, predicava, e l'Evangelo fu predicato da lui in Samaria e così via. Però il compito dei dodici era un compito particolare di preghiera e di annuncio della parola. E poi c'era anche la normale suddivisione dei compiti. Un uomo non può fare tutto, neanche due, neanche dieci. Ci sono dei talenti della Chiesa che devono essere sfruttati, e quindi si istituì la diaconia. Ma problemi ben più complessi attendevano le comunità nascenti, perché dove ci sono esseri umani ci sono inevitabilmente problemi. Noi cercheremo di individuare i principali di questi problemi e le soluzioni proposte dall'Apostolo Paolo nelle sue epistole. Problemi che noi ritroviamo nella storia delle comunità cristiane nei secoli e quindi anche nelle nostre comunità avventiste del settimo giorno. Quando ero giovane mi riferivo alla Chiesa apostolica come alla Chiesa ideale. Poi, leggendo meglio gli atti e le epistole, compresi che era la Chiesa ideale quanto a purezza della dottrina, ma era afflitta da grossi problemi che prenderemo in considerazione. Però prima di parlare di questi problemi, di cui ho citato il primo, cerchiamo di aprire una panoramica sul primo secolo dopo Cristo. Due parole ancora per farsi capire meglio il testo letto. Chi erano gli ellenisti? Gli ellenisti erano degli ebrei che venivano dalla diaspora, cioè da fuori Palestina, e parlavano il greco, che era la lingua franca di quel tempo, mentre gli ebrei palestinesi parlavano l'aramaico. Quindi ci fu questo problema tra queste due correnti ebraiche, quella palestinese e quella della diaspora. E adesso vediamo, parliamo della situazione storica e politica di quei giorni, come dice il testo. Parliamo della vastità dell'impero romano, perché allora c'era l'impero romano che dominava il mondo allora conosciuto. La Palestina fino dall'anno 63 avanti Cristo faceva parte dell'impero romano, che in quei giorni, cioè nella prima metà del primo secolo, era quasi all'apogeo della sua potenza. Era immenso, pensate, comprendeva all'incirca i seguenti stati attuali: Italia, Francia, Svizzera, Spagna, Portogallo, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Grecia, Albania, Bulgaria, Turchia, Libano, Israele, Egitto, Cipro, Tunisia, Marocco spagnolo. Inoltre, gran parte di Austria, Germania, Gran Bretagna, Ungheria, ex Jugoslavia, Romania, Siria e infine parte di Russia meridionale, cioè Ucraina, Crimea, Caucaso, Iran, Iraq, Giordania, Sudan, Libia, Algeria, Marocco. Una popolazione che si aggirava dai 55 ai 70 milioni di abitanti. Era un immenso territorio. Quali erano gli imperatori del primo secolo? Erano 10: Augusto, Tiberio, Caligola, Claudio, Nerone, Galba, Vespasiano, Tito, Domiziano, Traiano. Con Traiano, che regnò dal 98 d.C. al 117, l'impero arriva all'apogeo della sua estensione territoriale. Caligola, ricorderete, era quel matto che voleva fare senatore il suo cavallo e si rammaricava perché il senato non soffriva lui e lui non soffriva il senato. Si rammaricava che il senato non avesse una testa, perché gliel'avrebbe tagliata subito di netto. Tagliarla a tutti i senatori era un pochino più complicato. ci furono degli uomini che avevano una grossa esperienza amministrativa, ma ci furono dei matti come Caligola. Qual era la politica di Roma? Era una politica astuta. Roma non si intendeva tanto di cultura. I romani erano dei militari, erano degli amministratori ed erano dei costruttori. La cultura, anche se ci furono degli uomini di grosso spessore culturale, era ancora patrimonio della Grecia, che l'aveva inventata, per così dire. La politica di Roma era lungimiranza nell'amministrazione del suo immenso territorio e voleva assicurare la famosa pace romana, Pax Romana. Tolleranza quindi per usi, costumi, religioni dei vari popoli, bastava non ribellarsi e pagare le tasse. Perché se uno si ribellava, altro che Pax Romana, c'erano le legioni che soffocavano le ribellioni nel sangue. Bisognava pagare e fare i bravini. E adesso una panoramica culturale religiosa. Sappiamo tutti che il mondo romano, dal punto di vista culturale, ho detto, non era proprio quello che era l'ideale. L'ideale era la Grecia, un po' come, scusate, gli americani, non per offendere nessuno, gli americani hanno i soldi, hanno il potere, però quando si parla di cultura hanno un complesso di inferiorità, almeno quelli che vogliono guardare la realtà, verso la vecchia Europa. Così Roma aveva i soldi e aveva il potere, ma aveva un complesso di inferiorità verso la Grecia, verso la cultura, il mondo ellenistico. Un romano di grido, che fosse militare, che fosse un intellettuale, che so io, doveva per forza sapere parlare il greco, che era la lingua, praticamente la lingua franca parlata nell'impero, quello orientale e quello occidentale. E voi mi direte, ma il latino? Sì, c'era il latino, che era la lingua ufficiale, ma nel latino erano emanati i decreti, le leggi, ma il greco era sempre il greco. Voi ricorderete il detto famoso, la Grecia vinta ha vinto i vincitori romani. Grecia capta, vicit Romanos victores. È stata vinta, sì, dal punto di vista delle armi, però dal punto di vista culturale la Grecia ha vinto i vincitori romani. Era il paganesimo, la religione ufficiale di Roma, idolatria, la degradazione, il culto dell'imperatore addirittura, che si chiamava il Divo Augusto, il Divino Augusto. Però adesso guardiamo un po' il mondo ebraico in questo immenso territorio dell'impero romano. Il mondo ebraico godeva di alcuni notevoli privilegi che non godevano gli altri popoli. Riconosceva questa etnia un po' strana per i romani, però avevano il diritto di battere moneta senza l'effigie dell'imperatore. Poi gli ebrei non erano tenuti al culto imperiale. Era una cosa notevole. Gli altri sì, gli ebrei no. Poi c'era l'esenzione per i ragazzi ebrei dal servizio militare. E dite niente? Quindi, battere moneta senza l'effigie imperiale, non erano tenuti gli ebrei al culto dell'imperatore, l'esenzione dal servizio militare e addirittura, udite, udite, le insegne delle legioni dovevano essere coperte quando i soldati entravano in Gerusalemme, che era la città santa. E adesso, fratelli e sorelle, per capire meglio quello che studieremo, uno schizzo sulla figura dell'autore delle epistole, cioè Paolo di Tarso, questo uomo che fu scelto dal Signore, e soltanto il Signore poteva scegliere Paolo. Era il peggiore, il più accanito dei persecutori di Cristo, e lì prese il suo migliore apostolo. La figura di Paolo di Tarso, o Saulo di Tarso, più tardi sarà chiamato Paolo, Paolo era il nome romano, Saulo il nome ebraico, è un gigante nella storia del cristianesimo. La sua opera ha contribuito in modo decisivo alla sua diffusione nel primo secolo. Noi ci troviamo, fratelli e sorelle, di fronte non solo a un apostolo animato da grande zelo e dalla enorme capacità di lavoro, ma un uomo in possesso di molti altri talenti, eccezionalmente dotato. Era prima di tutto un cittadino romano, quindi il massimo dei privilegi in campo civile, e cittadino romano per nascita. C'erano quelli che avevano comprato la cittadinanza romana per usufruire dei grandi privilegi, e invece lui lo era per nascita e se ne vantava, giustamente. Poliglotta, quindi conosceva il greco, era un ellenista, veniva da Tarso, di Cilicia, la moderna Turchia, quindi parlava il greco, conosceva l'aramaico perché era la lingua dei padri, conosceva l'ebraico perché frequentava la sinagoga, e le scritture venivano lette in ebraico e poi tradotte in aramaico o in greco, dipendeva da dove la sinagoga si trovava, perché purtroppo la lingua dei padri dopo l'esilio era andato diminuendo di importanza, e quasi più nessuno, salvo i sacerdoti e i rabbini, la conoscevano più. Un uomo di grandissima cultura, è un evangelista, cioè un predicatore del Vangelo, è uno scrittore, è un teologo, uno dei più grandi della Chiesa, un uomo d'azione, organizzatore, trascinatore, missionario, instancabile. Per lui l'Evangelo è dinamismo, per eccellenza. Quante chiese fondò nel corso dei suoi 30 anni di ministero nel primo secolo dopo Cristo? Qualcuno disse: meno male che c'era l'apostolo Paolo, perché se la fondazione di una chiesa fosse dipesa soltanto dai comitati, guai a noi. Quante chiese avrebbe fondato l'apostolo Paolo? Era un uomo che rivendicava la sua libertà di azione, e come carattere l'abbiamo visto nel libro degli Atti degli Apostoli, lo vedremo ancora, non è che fosse dei più facili. Con lui era difficile collaborare, probabilmente avrà avuto il famoso motto di Spurgeon, la formula dei comitati: il migliore comitato è formato da tre persone, di cui uno in vacanza e l'altro malato. Però questi uomini furono capaci di fare grandi cose. Però è straordinario come, pur essendo indipendente, uomo di azione, era un uomo che difendeva l'organizzazione della Chiesa. Non era un anarcoide, non era un criticone, perché ci sono oggi, anche nel movimento avventista, per carità, persone che criticano continuamente la Chiesa. No, difendeva la Chiesa. Guai, lo sentiremo, lo vedremo. Gli Atti degli Apostoli e le sue epistole ci presentano alcuni aspetti contrastanti del suo carattere. Difficilmente le stesse caratteristiche si riscontrano nel medesimo soggetto come in Paolo. Di natura è esuberante, impulsivo, sanguigno, energico, intransigente, coraggioso, addirittura polemico, ma riesce anche a essere prudente, a essere calmo, tenero, sensibile, umile. È come un destriero focoso domato da Gesù Cristo ed è la prova palese, questo è molto importante, della potenza trasformatrice del Vangelo che predica. Noi diciamo l'Apostolo Paolo era un missionario instancabile, ma come si viaggiava a quei tempi? Ve lo siete chiesto come si viaggiava a quei tempi? Noi abituati all'aereo, al telefonino, al computer, ai programmi. Ci voleva del coraggio a viaggiare a quei tempi. Prima di tutto, quando si andava per mare, si viaggiava solo nella buona stagione. E perché? È perché era difficile. Nella cattiva stagione, con il mare forza 7, forza 8, forza 10, figuratevi, questo mare forza 8, forza 10, che fa ballare delle navi di ferro come le nostre da 10, 15, 20 mila tonnellate di stazza, quelli erano gusci di noce. Viaggiava in compagnia di chi? Di soldati che si trasferivano da un paese all'altro, viaggiatori tra i quali c'erano dei ladri, dei furfanti, degli indovini, qualche sacerdote, qualche ambasciatore. L'Apostolo Paolo nella povertà, nella semplicità viaggiava, e quando non viaggiava su nave viaggiava col vecchio sistema, andava a piedi, dubito che avesse un asinello. Macinava decine, centinaia di chilometri. Un uomo che ci riferisce a grandi pennellate le difficoltà che incontrava per esercitare il suo ministero, che i romani erano tolleranti, però siccome quando arrivava lui, cosa succedeva quando arrivava l'Apostolo Paolo e predicava? Il vostro silenzio è molto eloquente. L'Apostolo Paolo predicava e la gente prendeva una posizione. Oggi noi non predichiamo o predichiamo poco e la gente non prende nessuna posizione, perché quelli che predicano predicano in modo da non suscitare ostilità, da non suscitare ribellione. Non bisogna offendere nessuno. E allora viene fuori una cosa che sembra una limonata, scusate il paragone un pochino terra a terra, perché non dice niente. Quando l'Apostolo Paolo predicava, dice, suscitava dei tumulti. A Tessalonica si sparse la voce, dice, quelli che hanno messo sottosopra il mondo sono arrivati anche qui. Ma che faceva per mettere sottosopra il mondo? Predicava Gesù Cristo. E siccome l'odio ebraico era rimasto tale quale come ai tempi del Calvario, ecco lì che l'Apostolo Paolo suscitava lo scontento e venivano fuori delle mezze rivoluzioni, e allora i romani erano subito chiamati in causa. Questi romani che di cristianesimo non hanno mai capito niente, neanche di ebraismo, un Dio solo, poi Gesù Cristo, il figlio di Dio, questi volevano che la gente facesse la brava e pagava le tasse. Però a un certo momento erano chiamati in causa perché c'era un subbuglio. Come mai oggi le cose vanno diversamente? Siamo nel tempo della pace, non la Pax Romana. La Pax Cristiana, non la pace cristiana del cuore, la pace che ha paura di parlare. Io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo, diceva l'Apostolo Paolo, non mi vergogno. Adesso sembra che molti predicatori abbiano vergogna di parlare, di dire le cose come sono. Perché? Perché? E io mi domando, ma perché questi hanno fatto i predicatori? Ma non potevano fare qualcos'altro? Cercare un lavoro? un lavoro qualsiasi, uno scalpellino, un ingegnere elettronico, fa il Presidente della Repubblica, fa l'onorevole tal dei tali, dirige la Pirelli, la Fiat, perché fa il predicatore se ti vergogni? L'Apostolo Paolo no, non si vergognava, o no, non era il tipo da vergognarsi. Leggiamo Seconda Corinzi, capitolo 11, vediamo uno spaccato della vita dell'Apostolo. Dal versetto 22 al versetto 29, guardate com'è polemico, ma chiaro, forte, onesto, evangelico. Sono ebrei? Lo sono anch'io. Sono israeliti? Lo sono anch'io. Sono discendenza di Abramo? Lo sono anch'io. Sono servitore di Cristo? Io parlo come uno fuori di sé. Lo sono più di loro. Più di loro per le fatiche, più di loro per le prigionie, assai più di loro per le percosse subite, e ce l'ha coi suoi avversari. Chi erano? Erano all'interno della Chiesa e gli rimproveravano il fatto di non essere apostoli come gli altri, come Cefa, come Pietro, che facevano parte dei dodici. Dice, no, io non faccio parte dei dodici. Non ho mai fatto parte, perché ero persecutore, però sono apostolo. Cosa vuol dire apostolo? Apostolo vuol dire inviato, missionario. Oh sì, dice, io sono apostolo più di loro. Lo sono più di loro per le fatiche, più di loro per le prigionie, assai più di loro per le percosse subite. E adesso fa un piccolo elenco. Dice, spesso sono stato in pericolo di morte. Dai giudei 5 volte ho ricevuto 40 colpi meno uno. Cosa vuol dire 40 colpi meno uno? Vuol dire 39, certo. Gli ebrei scrupolosi seguivano la legge che diceva che bisognava dare non più di 40 colpi quando si vergava qualcuno. Immaginate 40 colpi, sono tanti, eh? Però nel caso che uno si sbagliasse, non potevano dargliene 41, perché la legge diceva 40. E allora gli davano 39. Che sollievo. 3 volte sono stato battuto con le verghe. Sapete cosa erano le verghe dei romani? Non ho il tempo di scendere in particolari, ma erano torture che lasciavano il dorso rigato di sangue. 1 volta sono stato lapidato. 3 volte ho fatto naufragio. Ho passato un giorno e una notte negli abissi marini, spesso in viaggio, in pericoli sui fiumi, in pericolo per i briganti che infestavano le strade, in pericolo da parte dei miei connazionali ebrei, in pericolo da parte degli stranieri, i gentili, i pagani, in pericolo nelle città, in pericoli nei deserti, in pericoli sul mare, in pericoli tra falsi fratelli. Questi erano i peggiori. Fratelli sì, ma falsi. In fatiche e in pene, spesse volte in veglie, nella fame, nella sete, spesse volte nei digiuni, nel freddo e nella nudità. Oltre a tutto il resto sono assillato ogni giorno dalle preoccupazioni che mi vengono da tutte le chiese. Chi è debole senza che io mi senta debole con lui? Chi è scandalizzato senza che io frema per lui? Oltre a tutto il resto, dice il versetto 28, sono assillato ogni giorno dalle preoccupazioni che mi vengono da tutte le chiese. Questo ce l'aveva la vocazione, eh? Oh sì, ce l'aveva la vocazione. Questo forse non dormiva la notte pensando ai problemi delle chiese, il diavolo che voleva seminare zizzania nelle chiese da lui fondate, e lui cercava ispirazione, cercava lo spirito di Dio per poter contrastare questi uomini. La figura di un missionario al di fuori di Gesù, non conosco un altro grande evangelista missionario come l'apostolo Paolo. E noi, fratelli e sorelle, che viviamo a secoli di distanza, a millenni di distanza, come reagiamo davanti a questa figura di missionario? Qual è il nostro parere personale di fronte a quest'uomo così dinamico, così colto, che a un certo momento dice: noi siamo considerati come la spazzatura di questo mondo? Quali sono le nostre reazioni? Arriva a Atene, la capitale intellettuale dell'impero romano, e lì, davanti al famoso Partenone, sulla collina di Marte, l'Areopago, parla, dopo essersi sentito chiamare chiacchierone. Che cosa vuole questo chiacchierone? Dicevano i greci. Parlava il greco, quindi nella lingua di Atene, la lingua franca dell'impero. Ma che cosa vuole questo chiacchierone? La parola chiacchierone o ciarlatano, come altri traducono, non rende molto l'originale greco, che è spermologos. Spermologos era uno di quei tapini che andavano per le strade raccattando della roba qua e là, una specie di barbone, ma non nel senso perché non avesse soldi, anche se non ne aveva molti, ma barbone dello spirito, barbone dell'intelletto. Ma cosa vuole questo? Perché dice, parlava della resurrezione dei morti. Ma quando mai a Atene? Quando mai a Atene andò qualcuno a parlare della resurrezione dei morti? Ma che era una pazzia! L'apostolo Paolo parlava e la gente reagiva o pro o contro, o conversioni o scherni o risate o persecuzioni, ma c'era una reazione. Noi dovremmo imparare, e attraverso lo studio di questi problemi nelle chiese del primo secolo, Dio ci aiuti a capire una cosa: che l'uomo è sempre uguale, e dove c'è l'uomo ci sono problemi, ma Dio è sempre uguale, e Dio vuole aiutare l'uomo. E nella misura in cui l'uomo, gli uomini, le donne, ascoltano il Dio, risolvono i loro problemi. Io sono persuaso di questo, che Dio ci aiuti a capire questo uomo che viveva poveramente, che viaggiava come poteva e aveva, dice, l'assillo delle chiese, la preoccupazione del benessere delle chiese, dell'unità della Chiesa. Era veramente un uomo di Dio, e il Dio nella Chiesa ha sempre avuto bisogno di uomini suoi, non di funzionari, ma di missionari, non tanto di amministratori di parrocchie, ma di conquistatori d'anime, uomini che erano, con tutti i loro limiti, con tutti i loro difetti, erano uomini. E quando si dice uomini, si dice essere limitati, erano l'esempio delle chiese, erano un punto di riferimento. Che Dio ci aiuti a capire la sua parola in questo senso, è la mia preghiera, il mio augurio. Amen.